Eccoci, siamo di nuovo tornati in diretta.
Ben ritrovati a tutti da Elio.
Nadia.
Ok, siamo sulle frequenze di Radio Gamma 5, 94 MHz. Vi ricordiamo il nostro numero di SMS 334-710-2672.
E siamo con la trasmissione con la nostra cordialissima ospite, Luisa Testa.
La sacerdote della comunità dei cristiani,
il rinnovamento religioso nato dall'impulso di Rudolf Steiner, e che abbiamo in linea. Vero Luisa, sei con noi?
Sì.
Benissimo.
Buonasera ancora.
Eccoci. Allora diamo così l'apertura di questa seconda ora con te, con la lettura del prologo del Vangelo di Giovanni, che con la traduzione ad opera dal tedesco, ad opera di appunto dottor Stefano Gasperi. E diciamo che vogliamo anche leggere questo prologo, perché proprio ho recuperato quello che dice Rudolf Steiner in una conferenza dell'AIA del 24 marzo 1913, dal titolo Sviluppo occulto dell'uomo nelle quattro sue parti costitutive, che è l'opera Omnia 145, e lui dice a un certo punto: se però qualcuno prende il Vangelo di Giovanni e legge in esso anche soltanto tre righe, questo è importantissimo per l'intero universo. Se infatti, ad esempio, nessuno tra le anime terrene leggesse il Vangelo di Giovanni, l'intera missione terrena non potrebbe essere adempiuta. Dalla nostra partecipazione a tale cose irradiano forze spirituali che adducono alla terra sempre nuova vita a fronte di ciò che in essa muore. Direi che è proprio, come dire, obbligatorio fare riferimento a questo testo del Vangelo.
Sì, veramente.
Allora, do lettura. In principio era la parola, e la parola era presso Dio, e un essere divino era la parola. Questa era nel principio presso Dio. Grazie ad essa tutte le cose sono divenute. E nulla di tutto ciò che esiste è stato creato ed è divenuto senza la parola. In essa era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce splendette nella tenebra, ma la tenebra non l'ha accolta. Giunse un uomo, era stato mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli giunse per dare testimonianza. Doveva testimoniare nella luce e ridestare così la fede in tutti i cuori. Egli stesso non era la luce, doveva essere un testimone della luce. Doveva giungere nel mondo la vera luce che illumina tutti gli uomini. Essa era nel mondo, poiché il mondo è divenuto grazie ad essa, ma il mondo non l'ha riconosciuta. Essa pure giunse agli uomini io, ma gli uomini io non l'hanno accolta. A tutti coloro però che l'hanno accolta, ha dato loro la libera forza di diventare figli di Dio. Questi sono coloro che, con piena fiducia, accolgono in sé la sua forza. Essi non accolgono la sua vita né dal sangue, nemmeno dalla volontà della carne o dal volere umano, poiché essi sono nati da Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato tra di noi. E noi abbiamo contemplato la sua rivelazione, la rivelazione dell'unigenito figlio del Padre, ricolmo di dedizione e verità. Giovanni ne dà testimonianza e lo annuncia con forza. Questi è quello di cui io dissi: dopo di me verrà colui che era prima di me, poiché egli è più grande di me. Dalla sua pienezza abbiamo ricevuto tutti grazia su grazia. La legge è stata data da Mosè, la grazia e la verità si sono originate tramite grazie a Gesù Cristo. Mai un uomo ha visto con gli occhi il fondamento divino del mondo, il figlio unigenito che era nel grembo del padre del mondo, è divenuto la guida per questa contemplazione.
Grazie Elio.
Sono veramente una traduzione molto così stimolante, che apre questi spazi di riflessione, di considerazioni, no Luisa Testa?
Sì. Siamo veramente portati a poter accostarci con devozione, con chiamiamolo con timor di Dio, alla grandezza di quello che ci viene detto. E per timor di Dio noi non dobbiamo intendere paura, per timor di Dio dobbiamo intendere riconoscimento e devozione verso la grandiosità di quello che ci è stato donato.
Certo.
A questo proposito vorrei poi tornare su sì, questo elemento del timore.
Sì, poi vuoi magari completare i giorni della settimana, eravamo arrivati al mercoledì, avevamo fatto,
poi c'era... Sì. Completiamo i giorni della settimana, il giovedì è il giorno in cui avviene con l'ultima cena e viene data agli uomini la loro possibilità di trasformazione attraverso il dono che il Cristo fa di se stesso con l'Eucaristia. È attraverso l'indicazione che ci viene dalla lavanda dei piedi. Spesso è trascurato questo aspetto, non si fa attenzione a come il senso dell'amore sia veramente essere ognuno al servizio dell'altro. Sì, abbiamo appena sentito queste grandiose parole del prologo di Giovanni, ma se permettete vorrei leggervi la poesia che ha scritto Christian Morgenstern sulla lavanda dei piedi.
Grazie.
Sì.
Io ti ringrazio, pietra muta, e mi chino davanti a te. A te devo la mia esistenza come pianta. Io vi ringrazio, suolo e fiori, e mi piego davanti a voi, mi avete aiutato ad elevarmi all'animale. Io vi ringrazio, pietra, erba e animale, voi tutti mi avete condotto a me stesso, io mi inchino davanti a voi. Noi ti ringraziamo, figlio dell'uomo, e ci chiniamo devoti davanti a te, perché noi esistiamo in quanto esisti tu, dalla divina unità e divina molteplicità si rende ancora grazie e nel ringraziamento si intreccia tutta l'esistenza. Questa è una poesia che i bambini delle scuole staneriane conoscono, per fortuna, quindi ricevono questa ispirazione che può essere anche per noi.
Certo.
È un bel alimento, sì, per loro.
Sì. Per riconoscere appunto la sacralità e la necessità di essere grati a quelli che sembrerebbero i regni inferiori e che sono quelli che ci sostengono e ci consentono di poter svolgere il nostro compito umano insieme con loro. Quindi il giovedì possiamo vederlo come un giorno in cui con coscienza e profondità possiamo impegnarci perché il bene possa essere attivo nel mondo, nella modestia della possibilità di ognuno, ma con la determinazione che ci viene dal ricevere l'aiuto dal Cristo in questo.
Certo.
E il venerdì è un giorno di amore, è il giorno in cui il sì del Cristo alla sua missione terrestre arriva al suo compimento con il donare tutto se stesso, e donare se stesso anche unendosi alla terra. Allora dal venerdì ci fluisce questo amore enorme che può continuamente trasformarci. E il sabato potrebbe essere un giorno di silenzio. Stranamente il sabato è diventato uno dei giorni più agitati del nostro tempo.
Gli schiamazzi.
La sera soprattutto.
La sera soprattutto. È molto importante che ci si incontri, che ci si diverta, che si balli, perché... ma forse per trarre delle forze, dalle qualità del sabato, anche per donare al sabato qualcosa che corrisponda al suo spirito, potrebbe essere proprio quello un giorno in cui, in mezzo allo svolgimento della nostra attiva vita sociale, possiamo cercare un momento in cui approfondire il senso della responsabilità del nostro stare al mondo. E quindi con la dovuta gioia procedere in tutto quello in cui siamo, in tutto quello che c'è possibile, perché siamo su questa bella terra.
Diciamo che questa esperienza infelice e molto drammatica di questo diluvio universale, mi viene l'immagine del diluvio universale del virus, no? È una specie di diluvio universale perché prende tutta la terra. E in qualche modo tra questa negatività incredibile che appunto ci costringe a una situazione di isolamento, però dà la possibilità di avere forse il tempo di fare queste, come dire, riflessioni e queste attenzioni a queste qualità dei giorni della settimana, e quindi rispetto a quello che era il tenore di vita che prima si svolgeva, no, prima di questo flagello, e dove c'era questa frenesia, questa corsa, questo fare mille cose, avere la possibilità di cogliere questo tempo per dedicarsi a queste riflessioni, a queste meditazioni, se vogliamo, delle forze di ogni giorno, e quindi magari il sabato avere questo aspetto di sentire il silenzio, no? Mentre il sabato di solito è il giorno dove si fa le pulizie, si libera un po' dal lavoro, si lavatrici, quant'altro, no? Adesso la Nadia, che è più femminile, sa meglio di me quello che si fa in una casa. Però invece ci perdiamo veramente, viviamo tutta la vita con questa frenesia non riusciamo a rispondere o a chiederci quelle domande famose: da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo. Vabbè, adesso.
Il titolo che è stato scelto per questo incontro mi ha fatto fare delle riflessioni sul tema corona,
sì.
Che io vorrei condividere con voi.
Grazie.
Sì, magari, grazie.
Partendo però da una frase di Ederlin.
È caduta di nuovo la linea. Allora, adesso, mentre cerchiamo di recuperare la telefonata con Luisa, vi ricordo che appunto potete scriverci al 334-710-2672 per i vostri messaggi. Non riceviamo telefonate per questa trasmissione, ma i messaggi, insomma, come sapete, sono sempre ben graditi. Anzi, ringrazio fin d'ora tutti quelli che stanno già scrivendo, in realtà. Allora mettiamo un po' di musica e poi ripartiamo con Luisa.
C'è qualcuno che ci ostacola.
Eccoci. Allora,
Luisa, sei ancora con noi?
Luisa.
Sì. Riprendiamo da Ederlin.
Sì.
Che diceva: dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva. Questo lui lo riferiva anche semplicemente al fatto che, per esempio, in natura spesso c'è una pianta velenosa a fianco, quella che serve a superare il veleno, quindi è anche qualcosa di molto pratico. Però io trovo che facendo attenzione si possono trovare situazioni in cui questo diventa vero. Allora, una riflessione sulla corona può diventare una riflessione che ci può aiutare tanto. Innanzitutto chiediamoci se questo nome è un nome effettivamente legittimo, cioè perché noi dovremmo incoronare un virus solo perché ha una forma che ci ricorda le coroncine. Perché il virus non è un re. Quindi già attraverso, con la scelta di questo nome, è come se venisse veicolato un elemento di potenza a questa...
Eh sì, viene assurdo questo ruolo di potenza. Sì.
È un falso re tipo Erode.
Allora sì, comunque, quindi non è un re, ma non è neanche un dittatore e non è neanche un nemico.
Ah.
Io trovo che sia molto importante rendersi conto che noi non abbiamo un nemico da abbattere. I virus esistono,
sì.
Sono sempre esistiti, ogni tanto arriva qualche scienziato a ricordarci quante migliaia di virus collaborano a che noi stiamo come stiamo. Allora, si tratta contemporaneamente di accogliere verità contraddittorie così come contraddittorie l'esistenza. Penso che andando avanti negli anni ci si renda conto che le cose non è possibile tagliarle con l'accetta, quindi non possiamo dire fa bene o fa male, è un nemico o non è un nemico. Se noi partiamo dall'idea che sia un nemico, partiamo dall'idea che bisogna sconfiggere qualcosa di esterno.
Ma in effetti è vero.
Se noi invece consideriamo che la malattia ha bisogno sia di un punto esterno, ma anche di un terreno sul quale poter attecchire, allora è urgentissima la domanda su quale terreno noi offriamo. Ed è sia il terreno del singolo, ma anche il terreno del nostro ambiente. Questo finalmente è stato detto, che quanto l'ambiente contribuisca a questa a questo grosso problema.
Eh sì, questo fa risonanza con quello che è stato fatto un'intervista proprio qui in radio, Enrico Manicardi, mi pare, che lui parlava proprio fondamentalmente del terreno come elemento che
infatti,
diventa conquista.
Sì, l'ho seguita anche io, sì.
Prego, prego Luisa, scusa, ti ho interrotto.
Sì, sì, quindi questo per quello che riguarda questo virus. Tornando invece alla corona, la corona ce l'hanno i re. Nelle scuole steineriane, quando il bambino lascia il giardino d'infanzia per la fine anno, lì si fa una festa perché andrà a scuola. Sappiamo che nelle scuole steineriane la scuola comincia con la prima elementare, quindi prima è un'altra cosa, tant'è che si chiama giardino d'infanzia. E prima il bambino viene accompagnato nella sua crescita amorevolmente, ma senza impegnarlo in un apprendimento specifico. Quindi al bambino viene fatta una festa e gli si mette una coroncina sul capo. Ed è il re di quel giorno. La coroncina è proprio il simbolo di un diventare padroni di se stessi. Il re è colui che può comandare. Adesso lasciamo il bambino alla sua strada e torniamo al re. Il re è quello che è in grado di comandare, ma perché innanzitutto è in grado di governare se stesso.
Ah.
E quindi poi può governare anche gli altri. E quindi è chiaro che con questo si fa riferimento alla individualità della persona, che
sì,
è quella che deve avere in sé l'elemento della regalità, della stazione eretta, della capacità di agire con coscienza e di padroneggiare tutte le diverse istanze che si muovono nella sua anima. Mm-hmm. Quindi in un momento come questo noi ci potremmo chiedere: ma noi abbiamo un pensiero che proviene da un io con la sua corona, o abbiamo un pensiero da pecora, per esempio, tanto per dirne una?
E qua hai tirato una bella canonata, anche se sei molto gentile, molto dolce nel tono della voce.
Però subito dopo vorrei dire anche un'altra cosa. Vorrei dire anche che può avere un senso farsi guidare. Il punto è essere coscienti e chiedersi: da chi mi faccio guidare? Chi riconosco superiore a me? Di chi mi metto a servizio e perché? E qui torniamo a quello che ci siamo detti per il giovedì, alla lavanda dei piedi. Quindi veramente le cose possono essere molto in movimento. Non dobbiamo necessariamente considerare che prendiamo partito nelle situazioni, ci facciamo delle domande e queste domande possono portarci in tante direzioni. Io trovo che sia assolutamente indispensabile cercare di avere chiarezza su quello che sta succedendo, quindi appunto cercare di avere un pensiero onesto, ma è anche molto importante non irrigidirsi.
Quindi questa spinosità di questa situazione così deflagrante che stiamo vivendo, riprendendo un po' il discorso che facevi e il titolo un po' della trasmissione, in che modo potrebbe appunto aiutarci, sì, prendendo coscienza, guidandoci, autoguidandoci, però dicevi anche nello stesso tempo non in modo così come dire assoluto, perché possiamo anche ricevere così delle indicazioni di strada, no? Ma rispetto a questo contesto, per arrivare a quella regalità della nuova individualità, può darci un aiuto questa situazione, questo impulso? Naturalmente anche con l'intervento del Cristo, io penso, perché lui cammina a nostro fianco, però è anche vero che lui ci può aiutare a sviluppare questa resilienza, se vogliamo, perché dovremo purtroppo poterla così attuare, questa resilienza, la capacità di resistere senza irrigidirsi, no? Però è anche nostra responsabilità conoscere la verità delle cose, perché c'è una mistificazione, c'è probabilmente anche una manipolazione di questa angoscia, di questo terrore così diffuso a piene mani, no? Per cui l'entità del Cristo sì, ci può anche aiutare, però abbiamo anche noi una responsabilità nel conoscere la verità, perché lui dice nel Vangelo appunto: conoscete la verità e la verità vi renderà liberi, no? E quindi non è che dobbiamo dormire perché lui ci aiuta. Cosa puoi dirci su questo?
Sì, guarda, a questo proposito aggiungo ancora un'affermazione alla tua.
Sì.
Da quell'opera omnia prima citata, la 175, quindi sì, contributi al Ministero del Golgota, la conferenza del 24 aprile 17 parla di rigoroso amore per la verità. Ovunque la verità sia in qualche modo offuscata, lì è anche offuscato interamente l'accesso al Cristo Gesù. Lì il Cristo non si può trovare.
Ah, scusa, puoi ripetere perché mi pare molto molto importante.
Sì. Quindi, rigoroso amore per la verità. Ovunque la verità sia in qualche modo offuscata, lì è anche offuscato interamente l'accesso al Cristo Gesù. Lì il Cristo Gesù non si può trovare.
Ai, ai, ai.
Quindi questa è qualcosa di qualcosa di molto grave di cui dobbiamo essere consapevoli, che le menzogne non sono soltanto qualcosa che ci devia, che ci sfrutta, perché una menzogna è sempre fatta per sfruttare qualcun altro a sì, proprio vantaggio, ma è un togliere spazio alla presenza del divino, alla presenza del Cristo.
E alla possibilità di incontrarlo.
Alla possibilità di incontrarlo. Quindi è così importante cercare la verità. Non bisogna disperarsi. sì, se la verità è difficile da trovare, perché sappiamo che le situazioni sono complesse, ma l'anelito è quello che fa, che dà la veridicità al nostro anelito, appunto al nostro, alla nostra ricerca di verità. E quello è molto importante, quindi non restare comodamente nelle convenzioni. Il problema è che spesso è difficile uscire dai pensieri già pensati. Allora, vedere di farsi pensieri nuovi non è facile. Poi volevo condividere ancora un pensiero su queste giornate.
Poi eravamo arrivati al sabato, magari poi facciamo il cappello di chiusura della domenica,
certo,
e poi magari leggeremo
certo,
i messaggi.
Sì. Allora, arriviamo alla domenica, e alla domenica siamo arrivati alla pienezza dei tempi, alla svolta dei tempi. Possiamo considerare ogni domenica come un nuovo inizio di un tempo nuovo. Il Cristo risorge la domenica, risorgere è un portare nuove forze a ciò che rischiava di morire. Allora noi possiamo consapevolmente iniziare la settimana con questo impulso verso forze nuove. E gli inglesi questo lo sanno meglio di noi, perché nei calendari inglesi la settimana comincia di domenica. Nei nostri no, ma la settimana comincia di domenica. Domenica è il primo giorno della settimana. E allora iniziamo la settimana, quindi quando diciamo fine settimana, includendo sabato e domenica, possiamo restare nelle convenzioni, ma interiormente dobbiamo correggere questa cosa e dirci sì, fine e inizio di settimana. E iniziare con nel segno del sole, nel segno del Cristo, può veramente darci una diversa ispirazione sul come muoverci nella in questo ciclo di tempo che periodicamente si rinnova.
Certo.
La domanda sull'ascensione, sulla Pentecoste, possiamo dirci che 40 giorni Cristo è rimasto con i suoi discepoli e non sappiamo, non ci è stato raccontato quello che è successo in quei 40 giorni. E lì ci dobbiamo riferire a quello che ci dice Giovanni, quando ci dice e molte altre cose sono accadute, che se dovessero essere scritte tutte, il mondo intero non basterebbe, a raccogliere i libri che dovrebbero scrivere. Ricordate che il Vangelo di Giovanni finisce così.
Sì, finisce così.
Quindi in questo senso possiamo avere fiducia che la rivelazione può continuare. Un altro grande equivoco della tradizione, della religione tradizionale, è stata quella di ritenere la rivelazione conclusa. Non è affatto conclusa, e noi lo vediamo perché abbiamo questa possibilità di un rinnovamento religioso, proprio perché ci sono arrivate nuove rivelazioni sia sul Cristo stesso, sugli eventi già avvenuti, sia sul fatto che adesso il Cristo è presente con le sue forze eteriche nel mondo.
Certo, e che mettere questa pietra tombale sul discorso che le rivelazioni sono finite, in effetti blocca, dà la sensazione che blocca la possibilità evolutiva dell'umanità, insomma.
Sì. E quindi il giorno dell'ascensione è il giorno in cui il Cristo si unisce all'aura della terra. E quindi quando secoli fa si dipingeva il Cristo che volava, saliva al cielo, come se da questo cielo visibile poi andasse via e non fosse più, fosse lontano dalla terra, non è così. Cristo adesso è nell'aura della terra, è qui, è nelle forze di vita, e noi possiamo riconoscerlo e cercare di fare sì che possa essere attivo. Sono anche cose molto concrete. Quando noi avveleniamo la terra, avveleniamo il corpo di Cristo. Questo è un fatto del quale essere consapevoli.
Vogliamo dare lettura un po' di messaggi?
Sì. Allora, Luisa, c'è un altro messaggio. E Sandro ancora ci scrive: Oppenheimer Julius disse: la ricerca della verità è ostacolata dai dogmi. Ma se è vero che un ricco e un povero non vivono la stessa realtà, vuol dire che ogni punto di vista è una realtà a sé. Quindi il percorso alla realtà è infinito, in quanto ogni essere vivente vive la sua realtà. Ciò vuol dire che se avessi sul palmo della mano ogni singola realtà, aggiungerei la realtà assoluta o aggiungerei una realtà più alta e in più alle realtà? Forse ogni realtà è un dogma a sé. Ci sarà libertà dai dogmi? O la libertà dei dogmi è un dogma in sé? È una frase un po' complicata, ma che ne pensate voi?
Sì, un po' di sudore ce lo fa fare, sì,
Sandra. Claro, sì, ma no. diciamo che lui era uno scienziato, vero?
Oppenheimer.
Oppenheimer. Sì, io personalmente non lo conosco, però...
Quindi, se non sbaglio, era uno di quelli che lavorarono alla ricerca atomica.
Sì.
Comunque il punto è se noi per cioè, lì c'è anche un problema filosofico, perché lui mette fa questa equivalenza verità realtà, e chi avesse il buzzo buono di andarsi a cercare questi concetti filosofici vedrebbe che è una faccenda molto dibattuta quale sia la relazione tra verità e realtà, quindi non è così elementare la faccenda. Per cui lui in un certo senso fa l'equivalenza verità-realtà, che ontologicamente, tanto per usare una parola grossa, è vero, cioè la realtà e la verità non possono che coincidere, ma se noi invece guardiamo al nostro stare sulla terra, perché poi noi ci forgiamo i concetti a partire dalla nostra condizione terrestre, noi vediamo benissimo che è attraverso i sensi che noi ci colleghiamo col mondo esterno, la realtà esterna, e lì sappiamo come le cose poi diventino complicate. Allora lo scienziato dice giustamente: allora ci sono tante realtà quanti sono gli esseri umani. E non è detto che noi dobbiamo essere in balia dell'arbitrio dei nostri sensi. Possiamo anche riconoscere che ai sensi danno, cioè i sensi ci forniscono in un certo senso delle informazioni che poi noi elaboriamo col pensiero, quindi c'è un passaggio in più. E lì noi possiamo godere della nostra natura spirituale, che è libera e che ci può consentire di riconoscere alcune cose che i sensi ci dicono come veramente reali e altre come invece illusioni, anche se apparentemente provengono dalla realtà.
Sì.
Questo per dire, ora facendo un altro salto, io sono assolutamente d'accordo con Oppenheimer che non ci possano essere dei dogmi. La via religiosa che ho scelto parla proprio della legittimità per ognuno di cercare la verità,
sì,
e della legittimità della posizione di ognuno, però abbiamo anche il diritto di discutercela, per così dire.
Per fortuna.
Altrimenti sarebbe appunto, come credo lui stesso dica, un altro dogma. Il dogma che non ci sono dogmi, cioè tutto quel mito.
Però mi pare che è sempre più in pericolo questa possibilità di discutere.
E quindi dobbiamo stare molto svegli, per cui quando si fa una lega per stabilire qual è la verità scientifica, dobbiamo ricordarci cos'era Orwell, 1984, c'era il Ministero della Verità, se non sbaglio. Credo che fosse lì questa distopia futuristica in cui tutto era ben controllato. Allora lì dobbiamo stare molto attenti a non abdicare al nostro foro interiore, cioè la possibilità per ognuno di riconoscere qualche cosa come vero e non semplicemente ricevere delle imposizioni. in questo.
Eh sì, un bel richiamo, Luisa, quello che stai facendo, appunto, a impegnarci in questo lavoro di distinguere, no? Quello sì. Che è la percezione e quella che è la realtà.
Nel frattempo ti confermo che è arrivata appunto l'approvazione che Oppenheimer è stato, si è dedicato alla costruzione della prima bomba atomica, come sostenevi, quindi... E poi ci consigliano anche di, non so chi sia la persona, non si è fermata, ma di interromperti poco perché è molto interessante quello che stai dicendo, quindi non dobbiamo.
Però io so che Luisa ha piacere che noi dialoghiamo con lei. Luisa, ci confermi questo?
Sì, quindi al solito ci sono delle contraddizioni che viviamo entrambi, perché anche a me piacerebbe... quando comincio a parlare, poter sviluppare, ma è anche per me importante parlare con voi, che siete delle persone concrete a cui posso rivolgermi, pensando all'insieme dell'uditorio che invece...
E quindi abbiamo il tuo imprimatur, insomma, che possiamo...
Solo che adesso sono io che vi chiedo di nuovo la parola, per così dire. Perché mi premeva condividere un altro dei pensieri che mi ero fatta sulla sì. situazione attuale.
Volentieri.
E che era quello sulla paura.
Interessante.
Secondo me ci sono dei malintesi sulla paura. Io ogni tanto, diciamo, forse un senso dell'umorismo poco gentile, ma mi chiedo se la paura non sia così diffusa perché noi abbiamo dei sentimenti disoccupati.
Sentimenti disoccupati.
Disoccupati, cioè noi... Esatto. E quindi, visto che questi sentimenti sono disoccupati, arriva la paura e li occupa.
Ma scusa, perché dici che sono disoccupati?
Disoccupati perché non sono curati a sufficienza. Adesso vi leggerei un pezzettino di un Vangelo che quando lo si legge sembra strano, però se lo mettiamo in collegamento sì. può chiarirsi. E siamo da Luca, undicesimo capitolo, versetti 24-25. Quando lo spirito immondo esce dall'uomo, si aggira per luoghi aridi in cerca di riposo e, non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, ed essi entrano e vi alloggiano, e la condizione finale di quell'uomo diventa peggiore della prima. Non so se questo...
Fa sempre impressione questo passo del Vangelo.
Sì, fa molta impressione. E io trovo che qui parli proprio di un animo che non è occupato dalla persona, dalla individualità, ma è lasciato... vuoto. E in questo caso spazzata e adorna è una casa che spazzata e adorna per ricevere questi spiriti che poi arrivano. Quindi stranamente l'elemento cura e pulizia ha una valenza di superficie, cioè di occuparsi di non arrivare alla pienezza dello spirito, ma di restare in superficie e quindi ritrovarsi a essere occupato da cose, da esseri, da spiriti che non si vorrebbero avere. Ricordiamoci che il male agisce per mezzo di entità, cioè ci sono esseri che portano il male, no? Questo non ce lo dobbiamo nascondere. Qui faccio un'altra parentesi, non so se ricordate, tanti anni fa ci fu per 3 mesi un papa che si chiamava Giovanni Paolo I,
sì.
Papa Luciani. Sì. E nei 3 mesi in cui lui fu Papa, io ricordo ancora i paginoni di Repubblica, ce n'era quasi una al giorno di notizia strabiliante. E una di queste notizie strabilianti, che anche faceva ridere, perché diceva: il diavolo esiste. Sembrerebbe un controsenso che un papa debba dire il diavolo esiste e che questo diventi una notizia, ma perché è così? Perché nella tradizione si è persa questa consapevolezza che il male agisce attraverso esseri spirituali che ne sono portatori. L'antroposofia questo ce lo spiega con grande chiarezza, quindi per chi conoscesse un po' l'antroposofia non è affatto una sorpresa. Quindi, tornando alla faccenda dei sentimenti disoccupati, può anche darsi che qualcuno diceva che c'è voglia di avere paura, no? Perché la paura è anche un sentimento che ti occupa, quindi siamo già occupati.
Ti dà un senso di vivere in qualche modo.
Non abbiamo bisogno di altro perché c'è la paura. E a questo proposito io vorrei parlare del timore invece, poco fa avevo accennato a questo. Sì. Noi non sappiamo più cosa sia il timore, forse per questo indulgiamo alla paura. Se noi andiamo a chiedere all'Antico Testamento, lì si parla spesso del timore. Ma noi non siamo tenuti a pensare che per timore si intenda la paura di un Dio onnipotente che ti punisce quando tu sbagli, eccetera. Lì per timore si intende il riconoscimento del divino, il rispetto del divino e la pratica del rispetto del divino. Ora adesso non vorrei approfondire... appesantire con altre letture, ma per chi vuole sì. Invito a leggersi un brano dell'Antico Testamento di Siracide, al primo capitolo, i versetti tra i 9 e il 18, in cui si parla del timore, in cui si parla della saggezza, che lì ci sono cose interessanti che potrebbero anche
essere di
ispirazione in questo periodo.
Certo. Ma scusa, per capire bene il passo del Vangelo che hai citato, allora, uno fa la pulizia però la fa superficiale, no? E quindi in qualche modo si espone a questo rischio che viene poi, come dire, preso da questi spiriti che poi in qualche modo ritornano, perché non fa una cosa profonda, se ho capito bene?
Sì, ma anche forse da questa traduzione non emerge. Ma il fatto è che lo spirito maligno se n'è andato. Allora, chi ha l'animo della persona, che qui è rappresentato con l'immagine di una casa, questo animo non viene occupato da qualche cosa di buono, visto che il vecchio spirito se n'è andato, lo spirito malvagio se n'è andato. Resta vuota. E anzi c'è una cura superficiale di sé che consente che quest'anima diventi ancora più accogliente per gli spiriti che ritornano.
Che sembrava, a me sembrava che uno che si impegna a fare così una pulizia fa già un'azione positiva, attiva, no? Si attiva per fare qualcosa di buono, di positivo, no?
Guarda, io l'ho preso proprio intenzionalmente questo brano come un esempio di come i Vangeli ci obblighino a stare in movimento con le nostre rappresentazioni, per cui noi abbiamo sistemato una certa casella in cui riteniamo che una cosa sia buona, poi guardiamo dal nostro punto di vista e ci rendiamo conto che dobbiamo modificare il nostro giudizio. No? Interessante. Sì. Per stare in movimento.
Ci fai fare delle belle capriole mentali, insomma.
Sono i Vangeli che ce le chiedono.
se uno come dire, li percepisce, sì. Ci sono qualche altro messaggio? Perché
prego.
Mancano 10 minuti.
Sì.
E allora non so se Nadia.
Allora, beh, intanto Sandro che ci parlava di Oppenheimer ci ringrazia, dice la teoria, dunque aspetta perché questo è arrivato dopo, ci dice la teoria, grazie mille Luisa della risposta, un abbraccio strettissimo e poi aggiunge la teoria dei sentimenti disoccupati è molto tosta, interessante e illuminante.
Certo.
Ok. E vabbè, poi c'è un messaggio per da Ari
Collegata a
che è
Sandro.
collegata a una serata d'amore romantico a voi, al mio Alessandro e a tutto il mondo.
Grazie, Ari.
Vabbè, e grazie Ari. E un saluto a tutti, ai radioascoltatori e conduttori, all'ospite Luisa da Fabio. Grazie Fabio e un
Grazie.
saluto caro anche a te. E poi, vabbè, una persona che non si firma dice grazie a voi, la trasmissione viene replicata in notturna. Ancora grazie per il tempo che ci dedicate, ma
Non mi
no,
pare che faccia parte
non è...
del programma
No, non credo proprio.
notturno.
No, invece volevo magari ricordare un attimo il fatto che c'è un sito della comunità dei cristiani, no? Che dovrebbe essere www.lacomunitadecristiani.it e mi chiedevo Luisa se per caso la preghiera che hai letto prima, che dicevi che si legge anche nelle scuole steineriane, per caso cioè, si trova nel sito vostro.
Sì, la possiamo mettere, certo, questa è una buona idea.
Perfetto,
Bene.
perché se qualcuno magari volesse ecco, rintracciarla, almeno abbiamo ecco, questo spunto. Poi ancora grazie a Luisa per ciò che ha detto sulla situazione attuale. Penso sia fondamentale che i cristiani aiutino a far emergere la verità e l'autonomia di pensiero. Raffaella di Treviso. Bene, grazie Raffaella. E aiutino anche se stessi, appena giunto adesso. E invece da Monica di Trento, alla quale abbiamo risposto prima, grazie mille per le risposte, fate altre trasmissioni come questa, buona Pasqua. Ma
Ma
bisogna chiedere a Elio.
no, diciamo che ci siamo dati da fare visto che c'erano degli spazi liberi che gentilmente il Consiglio di amministrazione ci ha dato la possibilità di utilizzare e quindi mi pareva bello, grazie alla disponibilità tua Luisa Testa e di Orlando Beggiolaro, che siete appunto i sacerdoti del movimento di rinnovamento religioso della comunità dei cristiani in Italia, così dedicare queste trasmissioni alla atmosfera di Pasqua pareva una cosa che poteva essere utile per anche elevare un po' le nostre anime, i nostri pensieri da queste corone pesanti per arrivare a quelle corone invece più regali che si diceva prima, no? Non so se ci sarà opportunità di fare altre trasmissioni, vedremo un po' l'evoluzione di come si metteranno i programmi della radio, insomma.
Anche alla disponibilità di Luisa,
Ah, grazie.
Sì.
Sì, io vorrei chiudere con un pensiero che viene da Rudolf Steiner e con un invito. Il pensiero è tratto da una conferenza, ecco, vedi a Luigi che chiedeva qualcosa da leggere, questo si trova in rete,
Ah,
è
perfetto.
Il mistero del Golgota come senso dell'evoluzione terrestre. È una conferenza del 27 agosto 1922, cercando così si trova,
Ok.
e siamo per Omnia 114. Qui viene detto: In Cristo morimur, io voglio vivere con voi sulla terra, affinché troviate le forze di infiammare la vostra anima, di darle un tale impulso interiore che possiate portarla attraverso la morte, come anima vivente.
Molto bene.
E poi volevo fare un invito per il giorno di Pasqua,
Sì.
che poi ovviamente si può anche rinnovare quando si vuole. Vangelo di Marco è il Vangelo la cui conclusione si legge a Pasqua, ma è anche possibile leggere l'intero Vangelo di Marco, che è il Vangelo più breve che ci sia.
Sì.
È possibile leggerlo ad alta voce e si impiegano circa 2 ore, forse anche un po' meno di 2 ore. Ed è un Vangelo che è molto importante per il nostro tempo, perché è un Vangelo in cui c'è il Cristo cosmico presente, ed è un Vangelo che riscalda le volontà, e sappiamo che nel nostro tempo c'è una difficoltà anche con la volontà.
Sì.
E vorrei leggervi un invito sempre di Rudolf Steiner, sempre dalla stessa opera Omnia 124,
sì, grazie.
Ci siamo il 6 dicembre del 10, e gli dice: cerchiamo di scoprire cosa significa la frase «I processi terreni sono l'ombra di processi macrocosmici». Avremo fatto un primo passo per capire a poco uno dei più importanti documenti del mondo, il Vangelo di Marco. Quindi, cosa significa «I processi terreni sono l'ombra di processi macrocosmici»?
Quindi dicevi leggerlo a voce alta proprio per sviluppare questo aspetto della volontà?
Sì, anche per farlo risuonare, perché la parola ha in sé una forza. Noi sappiamo che le parole sono anche degli esseri che noi mandiamo nel mondo, e leggerlo ad alta voce potrebbe anche essere un leggerlo anche per qualcun altro, oltre che per se stessi.
Magari ci aiuta anche a occupare i sentimenti disoccupati.
Ah, bello questo, Nadia. Vuoi che lo leggiamo nella prossima trasmissione? Scenderanno Radio Gamma 5 per una chiesa. E poi Luisa, per un'ora tu lasciamo solo che parli te, ci fai i commenti.
Altrimenti qua ci rimproverano.
Vedremo se,
bello,
se il consiglio di amministrazione ci dà la possibilità di leggere, però bisognerebbe farlo prima di domenica.
Comunque è stato bello che questa
domenica.
Domenica
è un'occupazione per la domenica di Pasqua.
No, ma dicevo di leggerlo come trasmissione, due ore, no? Di lettura.
Ah, vabbè.
Il tuo commento, diciamo.
Va bene.
Volevamo leggere, poi c'è un ultimo messaggio di Sandro 05.
Sì, Sandro è molto presente tra noi questa sera. Se io evito un'azione sbagliata per timore, io non sono una brava persona, ma sono una molla pronta a far danni. Se io evito di fare un'azione sbagliata perché ho capito che è sbagliata, diverrò un esempio per la società.
Sagge parole.
Sagge parole. Sì, certo. Così importante avere padronanza delle proprie azioni.
Volevamo così, adesso mancano 2-3 minuti, c'è un breve scritto sempre tratto dall'esperienza del Cristo di Rudolf Steiner, Copenaghen, 14 ottobre 1913, opera Omnia 152, a proposito della sua vicinanza così a nostro fianco per aiutarci, no? E allora leggiamo insieme, Nadia,
sì.
Poi tu sai da dove.
Allora inizio io e poi...
Sì, sì.
Allora, quando le anime ora viventi si saranno reincarnate... e molte di esse rinasceranno in anticipo sui tempi medi normali previsti dalla regola che disciplina la reincarnazione, per alcune di esse avverrà, ancora prima di una determinata età, che sentiranno entrare in sé, con loro esperienza personale, ciò di cui in passato potevano venire a conoscenza solo con l'istruzione. Esse potranno dire: «Inizia nella mia vita la visione». Ora so io stesso chi è il Cristo, perché saranno sempre più numerosi coloro che potranno testimoniare di vedere il Cristo come essere spirituale percorrere le vie terrene.
Allora non si cercherà più il Cristo storico. Il Cristo infatti si porrà al fianco dell'uomo e diverrà suo consigliere. Questa non è da intendersi solo come una immagine, perché gli uomini riceveranno realmente dal Cristo vivente i consigli di cui avranno bisogno, perché egli sarà loro consigliere e amico e parlerà alle anime umane come un uomo che cammini fisicamente al nostro fianco. Considerate perciò quel che ho detto come un annuncio preparatorio di quel che verrà e deve venire. Mi pare che sono parole veramente molto confortanti. Mancano 60 secondi.
Bene, sì. Con questi pensieri di speranza possiamo salutarci coltivando fiducia che tutto questo possa che noi possiamo muoverci con i nostri passi verso questo futuro.
Certo. Sì, e noi veramente ti ringraziamo di cuore per questi minuti, questo tempo che ci hai dato per così orientare le nostre anime su questi pensieri molto belli e fecondi.
Sì, per illuminarci, anche perché gli stimoli sono stati notevoli, almeno io parlo per me, che mi sto approcciando da poco, insomma.
È proprio un nutrimento visione, che così è da coltivare per non lasciare disoccupati i sentimenti. Un
grazie,
abbraccio
Luisa
Testa.
Grazie.
E ti auguro una buon Pasquale e una bellissima Pasqua.
Eh sì, buona Pasqua a tutti.
Buona Pasqua, Luisa.